Buonasera appassionati della NBA
e podcast e anche cultura.
Buonasera Andre, buonasera a tutti. Let's go!
Perché ti hanno chiesto di slide?
Buonasera Andre, buonasera.
Perché ti hanno chiesto di slide? E anche
buonasera appassionati della NBA, benvenuti a un altro episodio di The End One Podcast. Io sono Andrea, vostro presentatore, dato a tuo microfono, come sempre omonimo e omologo Andrea.
Buonasera Andrea, ma come sono contento di rivederti con un ventaglio di maglie di veramente di primissimo ordine, devo dire.
Sì, se ci avete seguiti nelle nostre se mi avete seguito nelle mie avventure cambogiane su Twitter, avete scoperto che ho dato svariati soldi a della pirateria fondamentalmente, però fatta molto bene.
Non sappiamo in realtà se sia veramente pirateria, perché una è fatta troppo bene per essere piratata.
Guarda, allora, perché io ho la maglia ufficiale di Gallinari, che però è della Adidas, non è della Nike, è quello che ho comprato, è tutto quanto roba Nike, quindi non so se... Però al tatto, qualcuno chiaramente senti che è cartone, e quindi boh, tipo quella di Vince Carter di Toronto è chiaramente di cartone. Però tipo quella di Curry, onestamente, è simile, non uguale ma simile, quindi potrebbe passare, vabbè. Comunque ho comprato la maglia di Carter 15 viola di Toronto, ho comprato la maglia di Holmgren di Oklahoma.
Bella, sembra fatta molto bene. Quella lì lascia carino. Per ultima quella che stavi per dire adesso.
Sì, va bene, ho comprato la maglia di Curry, però è una versione, non so...
Quella lì è la versione, quella rifatta come il We Believe, quindi quella lì è la Oakland.
Sì, però
qualcosa.
Senza il guerriero col fulmine.
Ah, non c'è il guerriero col fulmine.
Quindi non so se è una tarocca.
No, no, quella lì è la versione, no, credo sia tipo la seconda o terza maglia, deve essere una qualche City Edition.
Io ste robe qua non ne so.
Sì, è esattamente per chi ne sa più di noi, di sicuro ce ne sa. È esattamente quella è quella dei We Believe Warriors senza il Warrior davanti, senza il logo.
Poi ho la Miles Bridges, che non so ancora fra quanto diventerà culto, perché temo che, non so, le cose non stanno andando molto bene a Brooklyn.
Sembra una maglia del Napoli, quella lì, sembra la terza maglia del Napoli.
La versione Claw, quella con, non la Basquiat, che se avessi trovato la Basquiat l'hai presa al volo, però non c'era. Quella Claw, quindi l'altro artista che ha fatto, poi come sempre, chiedete a Cesare. Cesare, fai
io
tu
per comunque
favore, per
inciso, dopo parliamo dell'ultima maglia, che è la più bella, creiamo suspense. Ho appena investito una ventina di euro in calzini di Basquiat.
Ah, ok.
Cioè, in tanti calzini, ovviamente, non un paio, 20 euro. Però nel senso, quindi i calzini di Basquiat.
Poi, se sono quelli di Basquiat indossati...
Spero di
Basquiat,
no, perché sarebbero...
nella schiena.
No, spero di no. Vabbè, comunque, l'ultima maglia, la più bella.
L'ultima, ma non ultima, è una maglia bellissima, una maglia che è chiaramente un enorme minestrone di pirateria, perché è la maglia numero 2, senza nome del giocatore, perché non è, dei Saigon Heat.
Mamma mia.
Perché dovete sapere, cari amici, che la squadra di Ho Chi Minh City, che è Saigon, ma ribattezzato Ho Chi Minh City dopo la rivoluzione del 75, è bianca e nera, molto semplice, molto carina, oggettivamente.
Il logo è un po', ha un font che richiama un po' il logo dei Miami Heat di una volta.
Ma quello è quello vero, però.
Cosa? Sì, sì. No, logo, certo, cioè certo, voglio finta, dire, però è, secondo me è volutamente un po' ispirato ai Miami Heat.
Sì, sicuro, sicuro. Quindi abbiamo un logo che è praticamente come Miami Heat. Abbiamo il numero, è il numero 2, è esattamente lo stesso carattere delle maglie di Memphis. Mm. Quindi se cercate le foto di Tillman, che è Val 2 di Memphis, è esattamente lo stesso tipo di... Non c'è nome, però ci sono i loghi della NBA, non ha senso, perché
questa cosa
i Saigon Heat giocano...
Ma senti, sono veramente licenziati Nike? Cioè,
Sai che non lo so.
Ok, vabbè, ma no, adesso ma non perdiamoci nel... Io cerco gli sponsor dei Saigon Heat mentre tu spieghi cosa facciamo oggi, vai.
Esatto, allora cosa facciamo oggi? Niente, allora io sono stato assente 3 settimane, poi sono tornato con raffreddore, che non so se era Covid, influenza, raffreddore, sa Dio cos'era, poi col jet lag, poi alla... e quindi ecco, ci siamo un attimo persi per quelle 2-3 settimanine. Vi abbiamo salutato con un episodio coi controfiocchi con Simone Fontecchi. Adesso ci siamo presi un po' di ferie meritate. No, detto questo, siamo rientrati, sono rientrato. E il punto è, c'è stata la trade deadline, c'è stato lo star break, siamo ufficialmente nella parte della stagione in cui si smette di guardare i giovani di belle speranze, le squadre bruttine ma con il prospetto, e iniziamo a guardare la gente che può essere protagonista.
No, ragazzi, non ha minimamente sponsor Nike.
Neanche
no, 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 ma è bellissimo perché qui c'è il logo della Nike e il logo dell'NBA completamente a caso. Però è bellissimo. Sì. Scusami, vai.
Tanto scena incredibile perché dal venditore l'ho comprato nel mercato centrale di Saigon, mm. mercato coperto, molto carino, però sono andato durante le festività del Tet, mm-hmm. che è l'anno nuovo lunare, no? E col fatto che c'è il Tet, tre quarti delle cose era chiuso. Il che ha fatto peraltro un'esperienza molto bella perché ho evitato l'enorme traffico e la massa umana, quindi molto carino. Quindi i pochi venditori che erano rimasti aperti nel periodo del Tet erano disperati per vendere, perché ovviamente, sai, poi a parte che porta fortuna, l'auspicio, fare soldi al Tet, cioè, meno. E quindi io vado, boh, gli compro quella di Kerry, gli dico sì, però ovviamente contratto, perché bisogna contrattare, abbasso il prezzo a... mi ricordo quanto è che ne ho pagate 2.600.000 don che corrispondono a 22 euro, quindi 11 euro.
600.000 don.
Ed eravamo a... Sì, perché eravamo a... Mi aveva sparato 900.000 per una, ne ho preso 600.000 per due, quindi so, così ci caffiamo, insomma, che i prezzi, vabbè. E gli ho detto, sì, però io ho visto dal tuo collega, quella di Saigon, cazzo, vorrei quella lì, perché, cioè, così almeno represent, so. Capito? E il tizio mi fa, non muoverti, resta qui, chiama dal nulla, da un ammasso di vestiti, sbuca un omino, che evidentemente controlla che io non rubi niente... Cioè, non l'avevo visto prima. Ha fatto, vado via un attimo, vado a prenderla. Prende e gli fa, sì, ce l'ho dietro. Ovviamente va,
vorrei, collega, gli vorrei, ruba la vorrei fare una battuta sul fatto che sbuchino dal nulla. Vorrei fare una battuta, ovviamente, sul
passare.
volevo fare, però sì, vabbè, visto che...
Vabbè, ma di Andy Pot, di
no, infatti.
È anche
per chi
storia,
non lo sapesse, i Viet Cong sbucavano da sotto dei tunnel. C'erano le botole, che erano le botole d'uscita e l'entrata dei tunnel, che erano larghe quanto una persona molto piccola doveva entrare con le braccia alte per entrare, coperti dalle foglie. Vabbè, insomma.
L'ho fatto,
figo,
sono entrato.
Figo.
Quindi confermo. Molto figo, veramente. Molto figo. E poi una. Interessantissimo. Se mai vi capita di andare in Vietnam, chiedetemi.
Comprate la maglia degli Saigon Heat. Questo messaggio
assolutamente, ecco. Boh, vabbè, ridendo e dicendo stronzate, stiamo andando avanti da 7 minuti. Quindi l'idea cos'è? Si guardano quelle che potrebbero diventare contender, o meno quelle che ai playoff possono dire
quelle che sono contender, dai, diciamo. Ormai,
quelle
esatto.
Che sono, però, sì, sì. Il punto è, io ho fatto una specie di mega mix. Ah, sono partito da un punto. Mi sono detto, allora, uno. Mi sembra abbastanza chiaro che ad est di contender a oggi io ne vedo una, Boston.
Sono tendenzialmente d'accordo.
Diciamo che questa puntata qua è un pochino un termometro dei dubbi che abbiamo, contender per contender,
sì,
o
sì,
pretender
sì.
per pretender. Ecco, quindi l'unica squadra su cui ho pochi dubbi e sono quelli conosciuti è Boston. I dubbi sono sempre quelli, sono corti, Tatum riuscirà a giocare in maniera diversa dal solito, non hanno un playmaker che crea, giocano tanto di
salute di Porzingis, bla bla bla.
Salute di Porzingis, certo. Questo lo sappiamo, non c'è tanto. Da parte dell'Ovest io ho un po' l'impressione che il numero di contender, dipendentemente da quanto uno voglia essere largo di manica, può essere, cioè, può passare da 2 minimo a, che ne so, 7 massimo, cioè, nel senso, ovviamente aprire tutto. E riflettevo, tra l'altro, preparando l'episodio, mentre il mio gatto fa di tutto per impedirmi di... aspetta che sta cadendo, di registrare. Riflettevo preparando l'episodio che nel passato recente dell'NBA siamo stati testimoni di un dominio di due squadre che erano LeBron e qualunque compagno da un lato e i Golden State Warriors dall'altro, che erano delle squadre con pochissimi difetti.
Sì, è quello. Sì.
E quindi c'è un po' entrata in testa l'idea, me lo dico per me, lo dico un po' per tutti, secondo me, del fatto che si può definire contender la squadra che è sulla carta perfetta. Non è vero.
No,
non è vero,
bellissimo.
Sono stati molto ben abituati. A riprova di questo ci sono dubbi che si applicano a qualunque squadra.
Cioè, perché ripeto, come hai detto tu, anche cioè, non che non abbiamo dubbi su Boston, cioè, anche su Boston siamo pieni di dubbi. Cioè, personalmente io sono pieno
però
di dubbi.
Però sono coerenti i loro dubbi.
Sì, sì, no, sono quelli di cui abbiamo parlato, stiamo parlando da mesi, sono sempre quelli, se non da anni, ancora un po', quindi insomma sappiamo perfettamente cosa sono e cosa non sono. Sì, sì, no, ha senso esatto. Andare avanti, magari se ci avanza tempo facciamo dopo un brevissimo check su alcune squadre ad est, ma penso che tu voglia parlare più dell'ovest.
Beh, per forza ci sono più squadre dall'ovest all'ovest qui. Allora, beh, iniziamo. Iniziamo con... Ma io ho messo...
Io ti seguo, vai. Io, come al solito, non ho preparato niente, quindi ti vengo dietro, vai.
Tra parentesi, non è un power rank, è una classifica, eccetera. Però, vabbè, Minnesota, sono primi in classifica. Tra l'altro, ma ti immagini se qualcuno fosse apparso in sogno 6 anni fa a tutto il mondo e avesse detto, allora, ragazzi, tra 6 anni, Minnesota, prima in classifica ad ovest. New York si vocifera di contender ad ovest, potenzialmente seconda forza se Milwaukee si scioglie come sempre. Sacramento, miglior attacco della Lega l'anno scorso, tra i migliori quest'anno, è settima ma potrebbe essere con 3-4 gare per arrivare qua. Ma cioè, ti rendi conto di quanto... Che fighissima come cosa, ci riflettevo l'altro giorno. Allora, Minnesota, perché ho pochi dubbi e soprattutto sono dubbi... proprio macro dubbi. Il macro dubbio è: sono Minnesota, sono inesperti a livello di playoff a lungo termine, gli manca probabilmente, non lo so, diciamo che non ho abbastanza fiducia per quanto riguarda il cambio di gioco ai playoff, soprattutto per quanto riguarda esperienza, perché non ho troppa fiducia in Anthony Edwards, per quanto abbia fatto miglioramenti notevoli nel suo stile di gioco analiticamente parlando. E fin qua ci siamo. Quindi è la squadra che ha, tra virgolette, pochi dubbi. Il grande dubbio è il fatto che, appunto, è la prima volta che arriverebbero lontano nei playoff. Detto questo, giocano un basket e hanno delle caratteristiche che sono proprio cucite addosso per i playoff. Cosa che non è male, perché i playoff, regola generale,
In che termini dici questa cosa? Sono curioso.
Nel termini che sono grossi, che sono difensivamente enormi e quindi possono sempre metterti davanti, cioè vedi tante braccia, tanti corpi entrando in area, il fatto che hanno un focus enorme sui rimbalzi perché sono grossi, tanta difesa, tanta fisicità. Il gioco ai playoff tende a rallentare, tende a premiare di più i rimbalzi difensivi che sono un pochino inutili o infrazionati nella regular season, ma i playoff significa più possessi, più possibilità di segnare e quindi diventano automaticamente importanti. Quindi, secondo me, per questa cosa qua è la squadra che ha lo stile di gioco col minimo comune denominatore perfetto per giocare ai playoff, dal punto di vista proprio generale, diciamo così. Detto questo, qualche dubbio: sono 24esimi per numeri di triple tentate, sono 15esimi per numeri di triple messe, quindi sono a metà classifica, il che vuol dire che tirano molto bene, perché se tirano molto poco ma segnano abbastanza bene vuol dire che gli entra tanto, e infatti sono terzi tirando col 39% di squadra da 3 nell'NBA. Ecco, qui mi arriva un pochino un dubbietto, nel senso, questa cosa qua quanto è traslabile ai playoff, dove si difende più duro, i ritmi e i tempi per il tiro sono molto più stretti, lo spazio viene occupato meno dai difensori, quindi più difficile, perché non hanno tiratori puri, tra virgolette, o elite, tranne Anthony Towns, mi verrebbe da dire. Edwards sta tirando col 39%, che ci sta, per amor di Dio, per suo. Reed sta tirando con il 41%.
Reed ce l'ha, Reed ce l'ha.
Però mi domando, appunto, la mia domanda è: devo vederli ai playoff, tra virgolette.
Ma sai che io, allora, a me sta roba qua non preoccupa tantissimo, ad essere sincero, cioè nel senso che, visto che prendono relativamente parlando poche triple, questa cosa qua mi preoccupa, ma mi preoccupa il giusto. Io invece non sono sicurissimo di essere d'accordo con la tua affermazione, hanno un gioco adatto ai playoff, cioè capisco che abbiano delle forze adatte alle che combaciano con le forze che tornano utili nei playoff, sono d'accordo lì con te.
Esatto, quello
ok, perché per il resto io, ad esempio, non so, il loro attacco per me è proprio l'anti-playoff. Cioè è un attacco che è relativamente prevedibile e la palla è parecchio ferma, fanno una difficoltà cane a difesa schierata e fanno ultimamente un po' meno, sono un po' migliorati, però fanno una difficoltà cane contro gli switch. Perché io ho visto, hanno i due lunghi che Gobert contro lo switch ragazzi, di fatto è inutile. Cioè, non ha un movimento in post, Gobert, non ha... Towns è un po' molle contro gli switch, prende posizione in post un po' troppo alto, però ho visto ultimamente soprattutto Towns andare meglio, prendere posizione più in maniera più decisa, quando uno switch puntare al ferro direttamente, cercare di paravalere quei 10 cm, 20 kg che ha su chiunque altro che non sia un centro. Però ecco, diciamo che in attacco io ho questo dubbio qua, cioè l'attacco mi sembra un po' piantato, secondo me giocheranno molto Hero Ball con Edwards nei momenti importanti. La difesa terrà bene ai playoff. Secondo me solamente non sarà dell'altro pianeta.
Perché tirano fuori Gobert?
Secondo me potrebbero soffrire lineup in cui di fatto... Sì, Gobert viene chiamato fuori... cioè, ci sono alcune squadre che possono giocare lineup dove veramente non puoi battezzare nessuno. Dove non puoi...
Ma infatti riflettevo in conclusione dei ragionamenti, in qualche squadra ho fatto un minimo di accoppiamenti, cioè contro chi soffrono questi qua, e nella mia testa, poi dimmi cosa ne pensi, rapid fire, possono soffrire contro Phoenix, Clippers, Dallas e Oklahoma, secondo me.
Allora, io sono...
Fermo restando che possono soffrire contro chiunque, perché, però tipo abbiamo visto l'anno scorso che contro Denver ad esempio hanno giocato bene perché... punto di vista fisico tenevano, quindi ci può stare.
Secondo me
quindi Phoenix, Clippers, Dallas.
Secondo me Phoenix, allora Phoenix hanno giocato se non sbaglio solo una volta contro e ha stravinto Phoenix, ma se non ricordo male era anche una serata in cui a Phoenix entra palla entrò da Dio, cioè tipo tirarono col 50% tre o quasi, anche Minnesota tirò bene, però Phoenix creò tiri aperti tutta notte, mi ricordo più chiaramente questa cosa. Secondo me Phoenix la possono soffrire parecchio. Soprattutto se l'uomo più battezzabile in campo, credo che nella closing lineup sarà Royce O'Neal.
Che comunque è un signor tiratore.
È un buon tiratore, serve. Cioè non è che lo battezzi, perché non è Okogi, cioè uno che prende e tira, ha sempre tirato tanto e bene, quindi... Quindi secondo me O'Neal è il più battezzabile, quindi auguri. E, Dallas, secondo me sì, possono soffrire alcune lineup di Dallas, assolutamente. E sai, Oklahoma, decidi di battezzare, se non è Giddy battezzi Dort, secondo me quello parzialmente lì nota. Questione Clippers sì. È interessantissima perché io ho visto due partite e in due partite su due Minnesota Clippers io ho avuto l'ho anche scritto su Twitter, ho avuto l'impressione che per qualche ragione i Clippers soffrano tremendamente Minnesota.
Ma secondo me le due cose sono vere. Perché sono due squadre, cioè se consideriamo i Clippers, così possiamo parlare dei Clippers dopo, possiamo anche fare il gancio. Se consideriamo i Clippers nella versione un po' più efficace, cioè quasi di small ball, tra virgolette, è chiaro che hai dei vantaggi che ti arrivano nel giocare contro una squadra che è sempre molto più grossa, un po' più lenta come Minnesota, e poi dall'altra parte hai degli svantaggi, cioè nel senso hai le due cose. È vero che spero, tra virgolette, se arrivano ai playoff, di vedere una serie Minnesota Clippers, perché mi sembra veramente due stili di gioco completamente all'opposto, e non so se ci sarà un pattern fisso, cioè non so se i vantaggi, le forze di una contro le debolezze dell'altra siano organizzate in un equilibrio ben definito già, no? Cioè nel senso, non so se è sempre Minnesota che vince contro i Clippers o sempre i Clippers che hanno il vantaggio alla fine dei conti su Minnesota. Perché nella mia testa ho pensato che avendo comunque sia praticamente sempre quattro giocatori che possono attaccare palla in mano, possono portare fuori un uomo, possono tirare dal mid-range, sono un po' generoso, ne metto quattro, metto il Powell di turno magari, insomma, però comunque sia Powell può fare qualcosa, può creare. L'unico lungo è Zubac, che non giocherà sempre, ma insomma abbiamo visto già che i Clippers vanno di quintetto piccolo. Secondo me, per far smuovere la difesa a Minnesota, il quintetto piccolo dei Clippers è adattissimo. Poi gira la frittata, forse è un mezzo suicidio andare con un quintetto piccolo contro una squadra fisica, grossa, difensivamente molto molto molto
esatto presente. Allora parte è quello secondo me, ma parte anche dall'altra parte, cioè quindi attacco Clippers, difesa Minnesota. Io ho visto, cioè secondo me il piano difensivo di Minnesota contro i Clippers potrebbe essere relativamente semplice, cioè cambio su Harden e su Kawhi, perché Harden e Kawhi Gobert non è così male sul perimetro, quindi secondo me Harden e Kawhi non hanno più il passo per battere, da quel che ho visto perlomeno in queste due partite qua, non hanno più il passo per battere Gobert qualora dovessero andare per gli switch. Non cambi su George, che è l'unico che ti possa veramente dare fastidio. George secondo me è il più complicato da marcare in quella serie lì per Minnesota, e drop pesante su Westbrook. Però per il resto io ho visto, cioè il problema è che Minnesota ha tanti difensori lunghi e agli attaccanti dei Clippers danno fastidio i difensori lunghi. Cioè Kawhi non è più a Kawhi non dà fastidio un Lu Dort che ti muove i piedi da dio, e a Kawhi dà fastidio un McDaniels. Perché? Perché non riesce a tirargli in testa. E Harden la cosa è diversa, però insomma, diciamo che la cosa più importante è cercare e capire come provare a fermare Kawhi, diciamo, no? E secondo me, sai, Han Lui, Alexander Walker, tutta gente lunga. Se cambi Towns, comunque Towns è uno tanto lungo, Edwards un altro lungo. Quindi secondo me, stavo pensando proprio prima a... E poi parliamo dei Clippers, come hai ragione tu, il gancio è perfetto. Mm-hmm. Stavo pensando prima a... Perché allora ho visto i Suns attaccare così bene i Timberwolves e i Clippers no? Poi ho ragionato, ho detto, aspetta un attimo però, Durant ha ancora un primo passo migliore di tutti quelli che ti ho detto, tranne di Paul George. E Booker ha un primo passo mega funzionale, sicuramente migliore di Harden e Kawhi ormai, e se la gioca, meno esplosivo, ma se la gioca con Paul George ha un bel primo passo. Booker. Bill, rispetto agli altri tre, è un razzo, cioè Bill è il più veloce di tutti quelli che ti ho appena nominato. Ecco perché i Suns hanno più, perché i Suns hanno più facilità al, se creano un mezzo vantaggio battono il portatore, se il, difensore è un Gobert, è un Towns, è un, no? Un Reed, certo. Quindi quella è la differenza grande contro Minnesota dei due attacchi.
Che poi c'è anche un, è anche un discorso di logica secondo me, del, come dire, quasi di biomeccanica, cioè se prendi Harden e Kawhi che hanno ormai un'età che non gli, appunto gli ha, che hanno perso il primo passo, è chiaro che un difensore che riesce a tenere sul primo passo è più utile quando sono nel prime e corrono come, esatto, dei matti. Ma un difensore lungo è più utile quando non fanno più affidamento sull'accelerazione e decelerazione, ma sul lo step back oppure il passo laterale, esatto, oppure, cioè quando usi, inizia a usare lo spazio un pochino più sull'asse,
esattamente,
su giù,
esattamente, non su di, invece, esattamente, che, gli attaccanti dei Clippers, diciamo i primi due portatori di palla dei Clippers usano molto di più il no, cioè la versione verticale, la dimensione verticale, esatto, della dimensione orizzontale. E questa cosa qua, e questa cosa qua potrebbe dargli fastidio anche in altre serie. Però diciamo Minnesota è quella dove l'ho vista più evidente, secondo
eclatante,
me sì,
sì. Senti, Clippers 36-17 sono terzi in questo momento. Devo fare ammenda perché ero rimasto molto scettico sui Clippers post Harden. Ora, ovviamente, ho visto la prima gara che era stato un mezzo disastro. Vabbè, la prima gara, grazie a Dio.
Prime sei sono stato un mezzo disastro.
Sì, tra l'altro, prime sei, esatto. Però c'era questa cosa del... Non so, pensavo che Harden fosse un po' meno degno di fiducia. Aspettiamo i playoff. Ma insomma, un po' meno degno di fiducia, e che leggevo proclami di ah, Clippers adesso contender perché hanno arrivato e anima, calma bambini. Però in realtà mi devo ricredere, perché il combinato disposto di Harden che gioca alla Harden, quintetto piccolo e soprattutto Westbrook messo in panca, comunque si è sbloccato il terzo miglior attacco della Lega, una difesa che è a mezza classifica, sono sedicesimi più o meno, però un net rating di quasi 6 punti percentuali, che non è male, e sono forse, mi verrebbe da dirti, assieme a Denver, la contender in questo momento ad Ovest più visibile, sì, mi verrebbe da dire. I dubbi secondo me restano, boh, vabbè, il dubbio costante, la salute, e vabbè, ok. Il dubbio è un po' più nuovo, mi domando quanto questa versione vincente dei Los Angeles Clippers è legata al quintetto piccolo e al gioco più veloce. E che quindi quando il gioco al playoff rallenta, forse, visto che appunto non hanno questo primo passo, che non possono creare della dinamicità da zero, forse potrebbe dargli più fastidio. Questo è un po' il mio dubbio. Penso,
allora,
leggero,
io tolto, sì, questo qua è il mio grandissimo dubbio, che sono tanto leggeri e tanto piccoli, cioè tanto proprio corti, cioè corti, sono corti. E io, allora, avevo un altro dubbio, ma penso che in realtà sia la stessa cosa che hai detto tu messa sotto un'altra salsa, ma vediamo se è vero. Io Oh, no. Allora, benché non sia la squadra di Harden meno di Harden di tutte, questa qua, rimane una squadra di Harden. Cioè, si vede che è una squadra di Harden sotto N cose, perché comunque lui è quello che porta la palla di più. Quello che molti dei giochi si basano su lui che dà la palla con i giusti tempi. Collega. Storicamente, questa cosa qua, i playoff Harden, gli riesce molto bene. Cioè, io di Harden ho sempre pensato, adesso dovrei andare a vedere dei numeri prima di dire boiate, però l'impressione proprio a livello di pelle che ho avuto di Harden è che Harden sia il giocatore più forte, che fosse all'epoca, il giocatore più forte della fa sulla faccia del pianeta quando si gioca all'80%. Quando si gioca al 100%, che quello che hai detto tu prima, che il metro diventano 80 centimetri, che i 50 centimetri diventano 40, eccetera. Lì non trova le stesse linee di passaggio, non trova le stesse cose, ci pensa un attimo di più, cioè ho proprio impressione veramente a pelle, proprio totalmente a pelle.
Che è un pochino quello che è stato visto l'anno scorso ai playoff con Philadelphia contro Boston, più o
Sì,
meno,
boh.
cioè due gare in cui ha trovato il rito, ha trovato gli spazi e poi tre gare in
Guarda,
cui è
ora può
andato.
sembrare una. Adesso guarda, io non guardo nemmeno i liberi per queste cose qua. Però io sto vedendo gli assist per 100 possessi, no? Harden negli ultimi. Allora, negli ultimi anni, da quando è diventato un playmaker, quindi dal 2020-21, Harden ha fatto di assist per 100 possessi, ha fatto in regular season 14,2, 13,5, 14,3, questi non sono a 12. Quindi ti ho detto 14,2, 13,5 e 14,3.
13,5.
Sono passati nel post-season a 11,9, 11,2, 11,2. Negli anni, i 3 anni precedenti a Houston, vediamo se te li trovo qua. Sì, comunque per farti. Adesso è una rottura di palle, sta cosa qua. Però nel senso, calano, sono sempre calati. Cioè, da 2016-17 aveva 14,8 assist per 100 possessi. Quindi l'anno che hanno quasi buttato fuori Golden State, è passato a 11,4 ai playoff. L'anno dopo 12,2, 9,4. Potrei andare avanti. Cioè, voglio dire, non avevo fatto sto check prima, però proprio la sensazione a pelle è che i numeri, a livello
Chiaro.
proprio non di efficienze, proprio di passaggi, cioè Harden fa più difficoltà a mettere in gioco i compagni, a trovare i
A
compagni,
trovare
trovare i compagni.
l'uomo.
Questa è la mia sensazione. Con una squadra, ripeto, come è una cosa che dico da 2 anni, con i Clippers che hanno difficoltà a creare il vantaggio, bla bla bla, la cosa bella di Harden è che grazie a lui sta più in campo Zubac, che è uno dei, una cosa che faccio, dico da tempo, no? I blocchi portati bene sono uno dei modi più facili per creare vantaggi se non è. Quello penso sia uno dei pregi principali di Harden in questo momento, far giocare Zubac, perché io credo che l'attacco dei Clippers, che al momento è il top, è sicuramente top 3 della Lega per me, in regular season, io credo che la.
Anche statisticamente, top 3 della
Cioè,
Lega.
io credo che sia. Secondo me l'attacco quest'anno qua, te lo dico per me, attacchi sono stati in due che sono su un altro pianeta, a difesa schierata, che sono Clippers e Suns, proprio su un altro pianeta. Secondo me in ottica playoff devi prendere ovviamente i Nuggets anche. Poi parleremo dei Nuggets. Però secondo me l'attacco passerà ad essere tipo incredibile, ad essere molto buono. E la difesa passerà dall'essere meh all'essere buona. Io credo più nella difesa dei Clippers ai playoff, perché solitamente la difesa ai playoff conta molto l'avere uno o due difensori individuali veramente forti, e loro li hanno
Certo.
almeno due. Quindi questo secondo me saranno. Ti ricordi quando arrivò Harden e ti dissi e sono rimasto incredibile. Io cambio spesso idea qua, non sono proprio. Secondo me adesso sono contender, prima non era, prima erano tipo l'ultima delle pretender, adesso secondo me sono proprio nel mix, nel pieno del mix delle contender. Sembreranno più forti in regular season di quanto non sembreranno forti ai playoff. Che non vuol dire che non potranno essere, non possano vincere, ok? Dico che okay, in regular season, secondo me, fino a questo momento sono state la migliore squadra ad ovest. Non sono così sicuro che risulteranno essere la migliore squadra ad ovest ai playoff. Che non vuol dire che non passi, non vuol dire che c'è la
No, però
salute, no?
tutto scende
Secondo me un
da
pochettino
discende
secondo me un
da
pochettino caleranno, sì.
Per info, mi spaventano gli accoppiamenti con squadre più grosse, tipo Denver o Minnesota, per l'appunto, però abbiamo già visto che può essere un'arma a doppio taglio. Penso che possano soffrire le squadre più simili a loro, tipo Phoenix, Oklahoma, e ho messo dentro Sacramento, perché secondo me Sacramento, se corrono a 1000 all'ora, io non so quanto i Clippers possano tenerli per questioni un po' anagrafiche, però si presuppone che si corra molto e quindi si tiri molto e si sbagli molto e si vada in contropiede, cosa che non è proprio adatto ai playoff come concetto, quindi da vedere. Però insomma ho messo un paio di cose. Senti, piccola cosettina, vabbè è un dubbio molto piccolo, però sta cosa qua che Lou ha mandato a casa Island e Tucker mi ha fatto un po' pensare, nel senso, Island mi sembra chiaro che sia quello che tu non inviti alle feste, poi si presenta e devi, che miseria, devo farcelo in casa. Tucker mi sembra che si stia un pochino inaccidendo con l'età, e lo vedo sempre più a lamentarsi e meno a giocare. È secondo me chiaramente dall'anno scorso a quest'anno e anche dall'anno prima si è visto il calo, secondo me, cioè non è chiaramente, non è più quello che era a Miami o quello che era, continua a saltare di contender in contender facendo il bodyguard a Harden, dove va Harden, lo segue il pesce pilota, però non lo so. E allora mi domando, però sono veramente in momento sommelier qua, mi domando quanto avere un veterano che in teoria deve essere quello che entra col coltello tra i denti perché è tutta la vita che fa così, tutta la vita che dove è andato e va vinto, se lui inizia a fare un po' i capricci non so quanto bene possa fare a livello di energie, di vibes.
No, ma infatti penso che lo lasceranno a casa definitivamente. Ecco, cioè io penso che sia lui che Island gli lasceranno a casa definitivamente. Cioè io ho questa impressione qua, poi magari mi sbaglio, cioè, probabilmente mi sbaglio, perché lasciare a casa due pezzi di su 15 quando hai già la rotazione potenzialmente Cortina, perché sì, alla fine in questo momento, cioè, non sono lunghissimi in ottica playoff loro. No. E posso capire che pesi e posso capire che Island possa tornare utili a spot a momenti, però quest'anno qua non hanno fatto vedere niente di buono nell'uno nell'altro, quindi no, secondo me
sì, non voglio prendere una cosa piccolissima in giro.
No, ma secondo me li lasceranno a casa, cioè secondo me li lasceranno proprio a casa. Perché non ha senso dare il buyout a Tucker, perché prende troppo, non conviene neanche a lui prenderselo, a meno che non, perché chiaramente io l'impressione che ho è che comunque i Clippers non vogliano dare il buyout, un po' per una questione di soldi, perché sono tanti soldi, un po' perché comunque metti conto che ne va da un'altra parte, te lo trovi in un'altra contender, quindi
ma non vuoi averlo contro, certo,
per quanto il Tucker che si è visto quest'anno qua, insomma,
ma non sai mai che imbrocchi le due, che alla fine è così, cioè potrebbe imbroccarti le due tre gare buone una serie e ti mette le ganasce a un attaccante avversario,
però vabbè, insomma, questo così.
Denver ci andiamo velocissimi perché ho gli stessi dubbi di sempre, panchina corta, non hanno di chi rimpiazzare Brown e Green, sono terzi in questo momento, 36 vittorie e 19 sconfitte, stanno chiaramente
quarti,
andando
mi sa addirittura adesso
quarti, quarti.
Perché infatti posso dire una cosa sui quarti e su questa cosa dei dubbi, perché nel tempo si sono aggiunti un paio di dubbi in più su Denver.
Dimmi tutto.
Allora, prima cosa, la gente sta seriamente cominciando a battezzare Aaron Gordon. Cioè,
vecchi fantasmi che
ritornano. Sì, cioè, allora, le squadre stanno seriamente cominciando a battezzare. In un contesto playoff, allora, secondo me, così a naso, adesso vado a cercare, ma secondo me così a naso a febbraio ha tirato meglio Gordon, perché ho visto qualche partita e ho visto diverse partite in cui ha giocato bene a febbraio, quindi secondo me così a naso a febbraio ha tirato meglio, vediamo se è vero. Febbraio infatti ha tirato col 42%, quindi però sei partite. Però diciamo che ha riniziato adesso a ributtarla dentro, mi è sembrato che abbia iniziato a buttarla dentro, però la gente aveva iniziato seriamente a battezzare Gordon e tuttora la sta ancora un po' battezzando, quindi a meno che non faccia un altro mese così, perché questo comportava anche che, perché sapete che di fatto Denver non giocherà col backup 5 ai playoff. Cioè l'anno scorso, no? L'anno scorso andavano col backup 5, di fatto era Gordon nei momenti seri, però questo potevano farlo perché come 4 avevano altri 4 tiratori in campo, sempre, no? Quindi quando ti andava male, da 4 c'era Jeff Green, da 3 Porter Jr., da 2, quindi capisci che era una roba fattibile. E quest'anno qua, quando usano Gordon da 5, mettono spesso Watson da 4. E no, quella roba lì non torna. Quella roba lì proprio non torna. Quindi, quella è una roba da vedere, secondo me. Quindi, cioè, vorrei vedere che Gordon si stabilizzasse di nuovo su questi numeri qua. A gennaio, anche se stavo vedendo adesso, non ha tirato male. Per quanto le difese ormai proprio lo lasciano aperto. Quindi è possibile anche che sia dovuto a quello. Sono dovuti a quelli i numeri. Mm. Ah, beh, no, scusate. Sì, si è preso meno di 2 triple a partita a gennaio. Ok, anche per quello i numeri sono discreti. Quindi insomma, diciamo che Gordon praticamente non tira più, cioè non ti dico che non tira più, ma proprio deve avere 3 metri dall'uomo e lo battezzano. Quindi questa cosa qua è un po' questa roba qua sembra di no, ma ti fa tanti danni, perché soprattutto come una squadra come Denver che gioca sui taglianti, bla bla. Uno, due, allora, a parte il fatto che Murray ha dei continui problemini fisici quest'anno qua, cioè tipo continui problemini fisici, e ogni tanto lo vedi, ha fatto un periodo di stagione incredibile, però poi ha infiammazione alla tibia, roba di qua, roba di là. L'altra cosa che volevo dirti era, sì, che l'anno scorso una cosa che di cui si è parlato tantissimo e di cui Denver si era, tra virgolette, bullata tantissimo, dicevano, gli anni passati Jokic era sempre arrivato stanchissimo ai playoff. Quest'anno qua siamo riusciti a farlo riposare. Abbiamo fatto riposare un mese prima dei playoff. Se ti ricordi, abbiamo fatto praticamente riposare Jokic l'ultimo mese.
Sì, no? Ha giocato
perché erano già sicuri del primo posto. E quest'anno qua, ragazzi miei, se fanno così non arrivano nelle prime 4. E il vantaggio campo per Denver conta tantissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissim una squadra con almeno tre role player, cioè magari di lussissimo, però tre, cioè nel senso non è che non è un big free, che è una squadra che no, vive dei role player. E quindi secondo me Jokic quest'anno non è che si riposa tanto. Uno, due, io adesso vado di nuovo a fare un fact checking al volo. Secondo me ha uno usage rate Jokic quest'anno qua rispetto agli anni passati che a me sembra che ok, rispetto all'anno passato ad esempio è tornato ad avere la usage rate degli anni senza Murray. Vedi, no, perché infatti sto guardando proprio, perché l'anno scorso aveva 27 punti usage rate, è una roba assolutamente non, cioè prendetela con 7 pinze, però 2021, che era quello dell'infortunio di Murray, però vedi che era salito ai playoff, sì, era 29.6, poi avevamo l'anno successivo 31.9, l'anno dopo 27.2, cioè l'anno del titolo 27.2, quest'anno qua siamo a 29.7, ma è proprio, no, ma lo vedi che ha più...
Sì, che è più che il gioco
proprio lo vedi, sì. Lo vedi che va più stanco in fondo, quindi voglio dire, quest'anno qua secondo me non ne salta così tante a fine anno Jokic. Siccome Jokic quest'anno, se non ne gioca 82, perché non pare mai già stato una partita o due, ne gioca 78 se non si rompe, cioè, quindi secondo me Jokic quindi se quello era una roba di cui erano veramente preoccupati, quest'anno qua dovrebbero preoccuparsene di nuovo, ecco.
Senti, voglio fare un salto e parlare di Milwaukee. Vai, per un certo, attimo, sì. E Milwaukee allora, cercherò di evitare di ripetermi perché già abbiamo parlato spesso di Milwaukee su queste frequenze. È più una questione di sensazioni, che penso tu sarai d'accordo con me, ma cioè l'altro giorno appunto preparavo la classifica per preparare questo podcast e mi dico, ma tipo, sono terzi ad ovest, sono 35-21 ad est, scusami, sono 35-21 e mi danno veramente l'immagine di una squadra che non vince un campionato, anzi di una squadra che sta lottando per capire chi è, di una squadra con qualche giovane un po' scemo, devi capire se lo tieni o lo mori, cioè una squadra che è completamente in un'altra finestra temporale. Ora non sto dicendo che non sono potenziali vincitori o che insomma non nego il talento, per amor di Dio, però hanno, cioè ho l'impressione che tutti quanti gli intangibles di questa squadra qua siano sbagliati, tutto quello che non è visibile sia sbagliato. Cioè, dalla chimica delle due superstelle, ai cambi di allenatore, cioè Doc Rivers, io non so perché ha accettato scusa, apro sta parentesi. Ogni volta che apre bocca, negli ultimi due giorni, due o tre giorni, si sta affossando.
Due o tre anni, volevi dire?
Sì, però parlo dei Bucks in questo momento. Cioè, prima dice, no, non ero pronto, abbiamo metà squadra che è... che metà front office, metà squadra allenatori che è via, invece dobbiamo andare allo Star Game, ma non potevano prendermi dopo, eccetera. Ok. Poi la cosa che ha causato lo sbotto di JJ Redick, tra l'altro leggevo da qualche parte, molto utile che Patrick Beverly ha un podcast, Austin Rivers ha un podcast, JJ Redick ha un podcast, non c'è basket giocato, guarda caso chi è che litiga per tirare su un pochino di garra e far in modo che la gente vada a cliccare. Comunque, nel senso,
possiamo dire che JJ Redick, per quanto sia uno dei migliori analisti lì fuori, è un pescatore di click, ma proprio dice le cose coi tempi e coi modi. È palesemente sveglio.
Madonna, ne parlammo anche già a tempi non sospetti, in tempi non sospetti con ai vecchi tempi, ma cioè, sto qua è milionario, gestisce un pod e sponsorizzerebbe pure, cioè, il tendificio di Folgaria, per fare una citazione a Afternoon, cioè nel senso, cioè, oggettivamente sponsorizza qualunque roba, cioè è proprio una roba, anche quando parlavano, mi ricordo, con Ali Barton nell'ultimo episodio, che fa... io guardo i messaggi su Instagram, sì, guardo soltanto le cose con la spunta blu, perché magari è qualche marca di golf che mi vuole regalare qualcosa. Ma sei morto di fame, sei un milionario, cioè non è possibile.
Proprio lui è proprio un clickbaiter totale. Però comincia ad avere una forte influenza, perché sarà nel team dei commentatori delle finals.
Per le finali.
Quindi, per dirti, ha lanciato un due trend quest'anno.
Sì.
Due trend che ti ho detto, che avrei detto, no, questo qua è una cazzata, no. No, una cazzata questa che hai appena detto.
Bisogna anche dire che è chiaramente un pioniere, cioè vedi chiaramente che è il pioniere, è il primo di quello che spero sia una serie di nuovi commentatori sportivi, analisti sportivi in America di qualità, e che cerca un discorso più approfondito di qualità, non sulla cacciara.
Sì, ma secondo me proprio per questa ragione lui dovrebbe adesso, scusate questa parentesi JJ Redick, però che io adoro, io ascolto JJ Redick, cioè uno dei pochi podcast che continuo ad ascoltare in maniera stabile. In quanto alfiere dovrebbe essere ancora più conscio del suo ruolo e stare attento a quello che dice. Per dirti, due crociate partite da lui in maniera... Gli All-Star dovrebbero passare da 12 a 15. Vabbè, cioè, ragazzi, basta mettersi d'accordo su quello.
Ok, ma allora togli gli incentivi economici ai contratti per gli All-Star.
Ma sì, basta mettersi d'accordo su cosa voglio dire. Però voglio dire, se mi pare... Cioè, il punto è, c'è questa cultura un po' che tutti... Come dice, questa è una grande citazione, Paper Planes di MIA, che è la versione originale, in realtà è di non mi ricordo che band. Vabbè, adesso poi mi verrò. Dice, everyone's a winner making Hall of Fame, no? Cioè, va bene, ragazzi, cioè, sti cazzi, non è che dobbiamo essere tutti belli, bravi, tutti quanti All-Star. Se la gente non fa All-Star vuol dire che c'è gente più brava, pace, non è... Perché a me piace che questa cosa fa parte, cioè, da un lato c'è la cultura del non importa se fallisci, va bene uguale, però dall'altra parte se non... devi fare l'All-Star Game, devi andare più posto dell'All-Star Game, decidetevi o una o l'altra, cioè, io sono per la cultura... Ma chi se ne fotte se anche non stai lo Star Game? Cioè, se non fai lo Star Game, no? Io sono per la cultura che sei anche... Quella lì è la dicotomia tra cultura e ossessione del successo, quella lì. Che hanno tipica americana. Quindi se non fai lo Star Game sei, no? Però allo stesso tempo, tranquillo, se non hai successo vai benissimo ugualmente. No, non vai benissimo per la società, vabbè. Quindi questa roba qua è una roba... Uno, due, Kawhi Leonard MVP, altra... sparata che ha fatto e che ha fatto lanciare tutti qua, ma ne avevo un'altra che l'altro giorno mi ha che dovremmo tutti qua, sì, che il limite delle 65 partite per i premi stagionali è una boiata,
perché uno fa 62 gare e uno ne fa 68 e vince lui,
cioè io questa cosa qua ti giuro, ma possiamo metterci d'accordo, quello che ha detto Zach Lowe secondo me è intelligente, magari per il third team poi. Però anche lì, cioè, non è che tutti quanti devono essere all'NBA, va benissimo che uno che abbia giocato...
Esatto. 50,
non tutti devono essere all'NBA, fin tanto che i contratti sono legati così... Cioè, non è un problema, non ci vedo. Quindi lui ha fatto delle sparate, ogni tanto dico, ma Dio buono. Però va bene, a parte quello, ne capisce.
Sì, secondo me è un pochino veramente... è il primo. E capisco che tu dica che dovrebbe giustamente essere integerrimo proprio perché è il primo e quindi è l'unico su cui vanno i bersagli. Però d'altro canto, secondo me, si permette delle licenze poetiche perché cioè, fondamentalmente dice, cioè, la concorrenza qual è? Perkins, ecco, lasciatemi dire delle boiate perché sì, sì. Tanto resto...
Per inciso, legato al beef con Doc Rivers, mm-hmm. Vero quello che ha detto J.J. Redick, è tutto vero. Sì. Però il fatto che J.J. Redick sia anche diventato un po' J.J. Redick con Rivers è anche quello vero. Che poi più che Rivers... fosse il combinato disposto della gravity di Blake Griffin e dell'intelligenza di Chris Paul.
E Chris Paul che ti dà...
Ecco, però voglio dire, cioè, J.J. Redick ha sicuramente fatto... La carriera di J.J. Redick è diventata un'altra roba con quei Clippers, là. Cioè, era già ad un livello molto alto, oggettivamente l'hanno preso, l'hanno buttato nello zonosfera, cioè, voglio dire, no?
Chiaro, chiaro. No, è vero, insomma, comunque se per tornare a Milwaukee... ci stava. Rivers che dichiara questa cosa che non voleva essere allo Star Game, poi dichiara che è difficile prendere una squadra a metà stagione perché eccetera, ok. E l'ultima, non so se l'hai sentita, ma sta veramente da cadere le palle, ha un podcast, ma poi non capisco perché lo fa, cioè si sta sabotando da solo. Ha detto, sì, la dirigenza Bucks mi ha telefonato, mi ha detto che vuole andarmi il lavoro di head coach, e io ho detto, ma siete sicuri? Cioè, non capisco perché mi state chiedendo questa cosa qua.
Credo che lui adesso lo faccia, Andre, per non sembrare quello che ha rubato il posto, quell'altro, dopo che gli ha dato i consigli, sai che lui era consultant.
Lui era, sì, che tra l'altro anche lì, cioè, è chiaramente una roba la Game of Thrones, abbiamo fatto entrare lui solo come consigliere esterno, guarda caso, ti dai consigli, guarda caso, ti silurano, già uno pronto, vabbè, però. Non lo so, però ho l'impressione, cioè, allora, Giannis, non so se ci è o ci fa, ma penso ci faccia. Doc Rivers, temo che ci sia, cioè, ci è, non ci fa. Cioè, penso veramente all'aria veramente di un cervo con la macchina davanti, cioè con gli occhioni aperti, così spalancati, e fa delle dichiarazioni che sono un po'... Vabbè, comunque... Quindi, insomma, Giannis, che ha i microfoni dello Star Game, della conferenza stampa, ovviamente scherza, dice no, io non guardo le gare, io non leggo gli scouting report, io vado, non so che affrontiamo stasera, scopriamolo, sarà divertente. Ah, ovviamente, cioè, puoi dire due cagate, non è un problema. Però lo dice... con sta faccetta di cazzo, col sorrisino, con sta cosa da monello, che non lo so, cioè, continua questa spirale di sto diventando cattivo, ma marcio oltre che cattivo.
Io non dico più niente perché ne ho parlato anche...
Sì, abbiamo già detto.
Ne ho parlato l'altra sera anche nel sul podcast con Tore Franz.
Sì. Recuperatelo peraltro, Tree and Drink, sì. i nostri colleghi.
Quindi sì, va bene.
Quindi, insomma, ecco, per dire tutto questo, per dire che secondo me l'impressione che io ho dei Bucks è che veramente i Bucks sono la squadra che mi dà delle vibes da... Che cacchio ne so, da una... Da Charlotte Hornets con la Melo che è un cretino, ecco.
Sì, sì, non...
Cioè, mi dà quelle vibe lì e dovrebbero essere i secondi, se non i migliori ad est, e uno tra i 5-6 favoriti
Io ti dico che se arrivano con queste vibes ai playoff non li considero contender.
No, ma uguale, idem. Non
frega niente se hai Giannis, Lillard, chi vuoi. Non,
ma io in questo momento non
lo so. Mi sono visto prima la partita loro contro Memphis. L'ho rivisto i primi due quarti, questo è solo il finale.
Ragazzi,
male, eh. Cioè, proprio male. Poi, per amor di Dio, non sono entrati alcuni tiri, Memphis ha tirato bene, è una partita che vincono 8 volte su 10. Però il fatto che tu 2 volte su 10 quella partita lì la possa perdere mi mette... proprio male, ma adesso ultimamente anche la difesa avevano iniziato a difendere un po' meglio con Doc Rivers, sì. No, sembravano più vogliosi, tornavano meglio dalla transizione, però cavolo, ho visto che lasciano anche buchi sotto al ferro adesso. Cioè, Gigi Jackson sembrava veramente, cioè, prime Kobe Bryant, i primi due quarti. Proprio andava al ferro come voleva, quando voleva. Preoccupante sì. Se fosse un tifoso Bucks, molto preoccupante.
Sì. Allora, avanziamo, riswitchiamo dall'altra parte. Oklahoma, Oklahoma, secondo me, i dubbi che ho su Oklahoma sono due. Il primo, come stesso di Minnesota, sono giovani, sono inesperti, mai fatto i playoff con questo nucleo qua andando in fondo. Mi lascio aperto il dubbio proprio per inesperienza. Due, li vedo ancora parecchio leggeri sotto le plance. Lascio perdere Holmgren, di cui ho una fierissima maglia tarocca, ma anche tutta la pletora di giocatori intorno, di ali grandi, lunghi o più o meno lunghi, così. Non so se avranno la stessa facilità con le difese che si serrano ai playoff nel fare il loro stile di gioco, che è molto bello, che è molto basato su movimenti lontano dalla palla, su blocchi lontano dalla palla, su blocchi invertiti, su blocchi guardia su guardia, eccetera eccetera. Non so se quando il fisico diventa, cioè quando l'aspetto fisico del gioco diventa più predominante e quando, come dici tu prima, il metro diventano gli 80 centimetri, se avranno la stessa, passiamo il termine, disinvoltura nel farlo. E o se porteranno i blocchi con l'uomo addosso un po' di più, con la tensione magari di avere appunto il difensore dietro, queste cose un po' così. Cioè, chiaramente mi rendo conto che è un dubbio che ha poco basket giocato, ma molto molta parte personale, diciamo psicologica, però è tipicamente la squadra di cui ho bisogno di guardare un primo turno, possibilmente contro un avversario tosto, per vedere cosa possono
sono essere. D'accordissimo su qua, proprio, cioè proprio copio e incollo e firmo. Sto così
detto questo, in una sessione di trade che è stata vinta tra virgolette da Dallas, da New York eccetera, secondo me la trade singola più azzeccata, e spero tanto di non sbagliarmi, è Oklahoma che prende Gordon Hayward. Mi piace da morire sta trade, ma mi piace di concetto, perché ne avevamo già parlato, sì. La gente che diceva andate per Markkanen, state così, o se dovete prendetevene uno che è un ingranditore di vantaggio, che è uno che è versatile, che può tirare bene sugli scarichi, che può creare qualcosina se serve, che non farà il protagonista, perché ci sono altri protagonisti.
Io avrei preso Caruso. Te lo dico, io avrei fatto la 3 di concetto, sono d'accordo con te, ma avrei preso Caruso, non Hayward. Non lo so, loro da Hayward vogliono avere una cosa simile a quello che hanno da Giddy, ma che possono tenere in campo perché segna, di fatto.
Esatto.
Boh, cioè la mia risposta è boh. Anche perché Hayward non è uno che tira più tanto da 3 ultimamente, è uno che ha spostato il gioco un po' più vicino al un po' più vicino al mid range, diciamo, dai. Quindi non lo so, secondo me no. Io credo di poterti nominare almeno 3 trade più impattanti in ottica titolo di quest'anno, o playoff secondo me. Però per il resto
sono curioso tanto di vedere come potrà aiutare in ottica,
però ti ripeto, secondo me però Levi Hayward non c'è una persona che abbia vinto una gara di playoff là dentro, Se non erro, adesso qua rischio veramente di dire la boiata. Però Shea no, Jalen no, Chen no. Dort ha fatto i playoff nella bolla, quindi ne ha vinte 3. Giddy no, Cason Wallace no, Isaiah Joe non penso abbia mai giocato i playoff. Kenrich Williams ha giocato i playoff da qualche parte, non so, per il resto non c'è niente. Quindi nessuna serie vinta tranne Kerry, sempre Oklahoma, o New Orleans Oklahoma. Nessuna serie vinta tranne Hayward, che se non sbaglio ne vinse una a Utah e ne vinse una a Boston.
Mm-hmm. Voglio dire di memoria. Sì, di memoria. Allora avanziamo verso la fine, acceleriamo. Io vorrei parlarne ancora di,
ma vai, ti seguo, vai.
Io ne ho ancora 3. Mi piacerebbe parlare ancora di 3. Che sono Phoenix, New York e Dallas.
Ok.
Phoenix. Allora, la domanda che mi pongo su tutte quante queste squadre qua è come si adatta lo stile di gioco di questa squadra alle condizioni dei playoff. E Phoenix, secondo me, già solo con Durant, già solo con Booker, già solo con Bill, ha una risposta che è abbastanza positiva. Coi tre insieme, benissimo. Vuol dire hanno due tra i migliori giocatori per creazione di tiro palla in mano della Lega in Booker e Durant. Bill è dietro, ma non sfigura. Hanno già mostrato in squadre diverse, ma in ottica playoff, che serve il trentello, Booker te ne mette 5 di fila in 5 gare senza problemi. La squadra sta girando molto bene a livello balistico da 3, perché c'è, cioè, Durant 44, Booker 38, Allen un 48%, Gordon 39 e O'Neal sta tirando col 46%, anche se ha fatto 3 gare, quindi insomma vale quello che vale. Sono primi per percentuale da 3 e dal campo, 38% e 49,9% dal campo, il 50% dal campo, il che vuol dire
percentuale
che
da 3 sono primi? No.
No, scusami, no, 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 perché ho messo... No, sono tra i primi.
Tra i primi, no, no, perché, no, no, perché secondo me... No, 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 perché avevo il senso...
No, i Clippers sono già...
No, no, infatti sono settimi nella Lega. No, perché i Suns, secondo me, secondo me possono salire parecchio nel percentuale da 3. Secondo me sono anche sfigati nel percentuale da 3, i Suns.
Ok, a parte Allen che gli entra tutto. Il punto, secondo me il punto è che ci sono due punti. Uno è shooting. È una squadra che comunque sia vive di shooting, tu puoi confermarlo molto, sì, molto sì, meglio e in maniera più sensiva di me. Sono convinto che abbiano il personale talmente di alto livello, perché anche i role player, cioè Eric Gordon, gli do fiducia totale per lo shooting, anche se è un role player. Sono molto contento della trade che ha portato O'Neal, O'Neal a Phoenix. Io ero molto più basso di te, forse perché tu eri più alto di tutto il mondo probabilmente sul supporting cast Phoenix a inizio stagione. Secondo me, non è andata, sono andate bene come si sperava. Bene che abbiano scaricato e che ha scaricato e aver preso uno come O'Neal, che secondo me è veramente il profilo che serviva. Perché comunque sia, ti difende, stazza. È un Bruce Brown 2 anche lui, come stai dicendo, cioè è uno di quelli che non ti crea vantaggio, però te lo finalizza se serve con tiro sullo scarico e te lo aumenta se serve con uno short roll o con una gestione sui tagli, eccetera, eccetera. Quindi secondo me è proprio gran presa. Punto di domanda grosso, i Phoenix è terz'ultima nella Lega per palle perse. Sì. E questa cosa qua mi fa un po' paura in ottica playoff, perché palla persa uguale un possesso in meno tuo, un possesso in più all'avversario.
Questi qua è una squadra che tra rimbalzi, perché sei una squadra che credevo fosse più forte a rimbalzo, onestamente. Invece sì, in una serie contro Denver, una squadra mediocre a rimbalzo, non è scarsissimo, secondo me, se voglio andare a vederlo, ma... è sedicesima per rimbalzi offensivi e 23esima per rimbalzi offensivi, praticamente quindi è 19esima-20esima in totale. E non è scarsissima, ma è decisamente mediocre. È una squadra che in una serie contro una Denver, ad esempio, tra rimbalzi e palle perse, secondo me tu devi mettertene liberi, perché è una squadra che prende tanti liberi, devi metterti nel panino che i Suns sono una squadra che prendono 10 tiri meno in una partita dei Nuggets, cioè per una serie i Nuggets tirano 10 volte più dei Suns a partita,
ed è per quello che devono metterla, perché se non la mettono
poi tirano più liberi degli altri, quindi sai questa cosa qua aumenta, no? Però secondo me questo è, perché per il resto io le due cose che hai detto tu io non vedo, chiaramente fase difensiva anche ci sono dei dubbi, no? Perché hai visto, io ho visto la partita contro, secondo me gli manca la difesa point of attack di base, lì O'Neal aiuta, però io ho visto la partita,
non è la sua specialità,
ho visto la partita, quindi questa qua secondo me è una difesa che in generale, però sulle ali non è male, pitturato non è male. Questa qua è una difesa che secondo me è appena fuori dalla top 10, però point of attack e playoff tende ad essere importante. Quindi secondo me questa qua è una difesa che... Questo qua è un attacco che renderà relativamente ancora meglio i playoff, secondo me, ed è una difesa che renderà leggermente meno bene, secondo me, di quanto non stia rendendo adesso. Perché adesso da Sani sono una difesa... Mi pare che negli ultimi due mesi sia una difesa tipo ottavi della Lega, che secondo me non è...
Buono, ma non è...
No, ma non sono l'ottava difesa della Lega. Ma...
Sì.
Come
sì,
in ottica playoff, questi qua sono più middle of the pack. Però per il resto, gli ultimi due mesi sono stati probabilmente la squadra più forte della Lega.
Quando sono più o meno tutti insieme, più o meno tutti integri, che è il solito
gli ultimi due mesi sono stati probabilmente la squadra più forte della Lega. O comunque o loro o i Clippers, decidiamo.
Se la giocano
Clippers, però Clippers che sono stati molto stanchi, ma perché i Clippers hanno fatto un altro mese di eccellenza prima, quindi voglio dire, vuol dire quello che vuol dire. Sì. Boston non rientra in questa categoria perché si sono già rotti i coglioni di essere eccellenti, voglio dire. Però negli ultimi due mesi sono stati probabilmente, diciamo che squadre che hanno fatto vedere un periodo di eccellenza veramente alta, secondo me, che esula un po' dal record, perché insomma i Suns hanno il record che li frega un po'.
Però sono state tre squadre, come ho fatto vedere, periodi veramente di eccellenza alta questa nella quella season, che sono Boston, Clippers e Phoenix.
Sì, ci sta. In volata le ultime due. Parto da Dallas perché ce l'ho un po', come dire, ho meno roba da dire, ne ho più veloce. Hanno perso Jalen Brunson, si sono ritrovati con Porzingis che non ha funzionato, e io mi aspettavo sinceramente che facessero la tipica, come dire, la cosa che mi piace di questa trade deadline appena finita con loro e con New York, di cui parlo subito dopo per chiudere, è che sono abituato a sentire una squadra che entra nel discorso contender dopo la trade per un giocatorone. E secondo me negli ultimi anni abbiamo visto invece tanti giocatoroni che hanno cambiato, che sono stati proclamati contender e poi non si è concretizzata, Brooklyn, Clippers, eccetera, eccetera. E adesso inizio a sentire le parole potenziale contender associate a delle squadre che hanno messo pezzi di contorno, cioè Dallas e New York. Non so se è realistica sta cosa, non so se è più vicino alla verità degli annunci con la superstella, però mi piace molto questa cosa qua. Si sono mossi bene. Si sono mossi, secondo me, al migliore, seconda migliore off-season, trade season, scusami, della stagione dopo New York. Hanno preso non giocatori che ti fanno girare la testa di per sé, ma in complemento intorno a Doncic mi piacciono. Non li vedo ancora contender, li vedo pretender, però li vedo pretender, cosa che non li vedevo prima. Si sono liberati di Grant Williams, che purtroppo non funzionava, per quanto noi lo adoriamo, purtroppo chiaramente non ce n'era. Sono i backi di Seth Curry, giocatore che è importante ma non così tanto. Hanno ottenuto PJ Washington, che è un upgrade offensivo rispetto a Grant Williams, comunque notevole, anche se meno difensivamente. Hanno preso Gafford, che vuol dire che questa è la cosa come più importante per in ottica playoff e non solo. Vuol dire che Doncic avrà sempre, tra lui e Lively, un centro che rolla bene verso canestro. Che vuol dire che dai a Doncic 48 minuti di poter giocare nella maniera migliore che può fare. Se riescono a sbloccare il livello successivo, tra virgolette, con giocatori di contorno che giocano bene, tipo la scommessa vinta che è Exum, di cui abbiamo parlato qualche settimana fa, e continuano così, cioè con primari che girano bene, più Doncic, più Irving, non vinceranno, non sono contender, però si configurano secondo me come la squadra che non vuoi incrociare in una serie perché Dio buono, eccetera. Quindi bravi a muoversi sui margini, bravi secondo me con relativamente poco spazio salariale e poche possibilità a costruirsi intorno una cosa.
Però una cosa solamente, condivido di nuovo tutto, una cosa di cui ho parlato sul Lake Speaker Corner, sono sicuramente migliorati, non so quanto, insomma, sono migliorati non in maniera, trasformativa. Uno, due, secondo me il problema più grosso dei Mavericks quest'anno è stata la salute, cioè questa qua sono stati sempre rotti, poveri cristiani,
stati rottissimi,
quindi
sì.
Non è che questa squadra qua sana non la vuoi mai vedere ai playoff. E il problema qual è? Che sono completamente incartati, cioè io ho fatto sta metafora su due podcast, ormai la faccio anche sul nostro. È come quando tu apri a scala 40, rimani con due carte in mano.
Oh, bruttissimo.
Quelle due carte lì non te le levi dalle palle, ma tu sai che non devi mai rimanere con due o tre carte in mano. Se rimani con due o tre carte in mano, hai finito di giocare, perché c'è qualcun altro che arriva e poi te, no? Ecco, loro hanno fatto la stessa identica roba. Secondo me, cioè, hanno di fatto sono incartati tanto quanto i Suns, senza però essere una vera contender. Quindi
Ma tu quando giochi a scala 40 sei una bestia di Satana che apre e chiude, oppure sei una persona civile che apre?
No, sono civile.
Ah, meno male.
Sono civile.
Perché mio padre è una bestia di Satana. No. E quindi tu rimani con solo una carta da sganciare, sei lì che esulti e poi lui inizia, ti guarda con i suoi occhiettini e inizia a aprire lentamente e vince.
No, perché allora io sono una persona competitivissima, non nei giochi. Però ho imparato negli anni ad essere meno competitivo, e per cui uso tipo il 20% del mio cervello quando gioco. E quindi però se tu mi fai girare i coglioni, io ti tengo su tutte le carte del mondo e inizio veramente, gli attivo la testa e divento come tuo padre. Però non mi, fin tanto che non mi fai trash talking o cose così sulla scala 40, che mi capita, mi faccio un trash talking. Allora lì entro, cioè, tipo Jordan Meeman, I took it personally, praticamente. Quindi, altrimenti no, sono una bella persona.
Io vivo con una persona così, cioè sono cresciuto con mio padre, ci vivo con la mia compagna, che è così. È una cosa, mio Dio.
Però quella roba lì è bella, siccome... Io selettivamente ce l'attivo ancora, quindi stai anche facendo il podcast, non così, perché per dirti una cosa che...
Io non ce l'ho, perché io sono Pollyanna e quindi tutti ci
vogliamo. Io mi ricordo ancora quando un mio amico si è vantato con me di essere forte a Air Hockey, che il gioco quel... Io sono tipo...
Sì.
Cioè, sono oggettivamente bravo. Ho perso una partita dei Rocky in vita mia, dopo gioco spesso, e l'ho persa perché volevo vincere, perché altrimenti se avessi tenuto l'ultimo avrei pareggiato. Però essendo io un puro di cuore su alcune cose. E dopodiché sono andato a abbracciare chi mi ha sconfitto e l'ho ringraziato per avermi liberato da questa ossessione di non aver mai perso in vita mia dei Rocky. Ma a parte io mi ricordo quando questo mio amico mi disse: guarda che sono bravo ai Rocky, allora... siamo andati ovviamente immediatamente a giocare a dei Rocky in sala giochi e cioè, l'ho distrutto, cioè, proprio c'è una cosa in cui sono bravetto è i Rocky, cioè proprio
non l'avrei
il mio dono del cielo è i Rocky, sì.
Ok,
quindi sappiatelo, se non fatemi trash talking sulle Rocky, perché veramente mi attivo e...
Quanti sport? Il frisbee,
sì, ma lei hockey è quella roba che ti metti sulle...
Sì, lo so che ti viene il gomito del tennista.
Esattamente, no, a me no. A me no, ci sono nato per fare quello. Cioè, se ci fossero delle Olimpiadi di hockey, potrei seriamente andare. Sì, non so.
Vabbè. Boh, andiamo in chiusura dopo questa. Si sente che siamo un pochino stanchini, deviando dal...
Vabbè, è normale.
Allora, New York, vincitrice della trade deadline, secondo me, e non solo secondo me, sì. Dappertutto, leggo, seconda forza d'Ovest, dovrebbero puntare alle conference final, eccetera. E io, la prima reazione è, vabbè, no, no. E poi però, in realtà, perché no? Perché no? È il mio commento su New York. Se, podcast circolare, ti racconto l'inizio, Pam, ti brucio il finale... Citazione ovviamente, il discorso è, rifacendomi al discorso di inizio puntata, non bisogna essere perfetti per vincere. Allora è chiaro che hanno Randall, che può essere sempre una mina vagante, perché hai le volte in cui gioca bene a posto e poi le volte in cui gioca male ti massacra. Però hanno fatto, secondo me, hanno reagito come una squadra che sa, è come un front office che sa quello che vuole e sa come arrivarci, cosa che è abbastanza sorprendente, perché New York era veramente, mettete la prima cosa che luccica davanti ai miei occhi, ci butto dei soldi sopra e la prendo. Hanno preso Jalen Brunson, benissimo, bravi, qualcuno scettico all'inizio, io ero neutro, non sapevo, però insomma molto meglio di quello che potessi sospettare, e Jalen Brunson ha messo il turbo alla loro finestra. E hanno detto, boh, adesso ci liberiamo di tutti quelli che o dobbiamo pagarli tanto e allochiamo le risorse in maniera ottimale, tipo Quickly, giocatore che a me piace molto, però che oggettivamente diventava con un contratto troppo oneroso rispetto a quello che poteva dare, visto che è Brunson. Tutti i giocatori più giovani che non andavano benissimo in armonia con la timeline di Brunson, dati via. E quindi hai una squadra che è tutta intorno ai 27, 26, 28 anni, quindi bene, ha un passetto dal prime, insomma ci siamo quasi. Ora, basterà per vincere o per andare? Io non lo so e non lo penso. Però hanno un hobby che si armonizza benissimo col tipo di squadra, tipo di difesa, eccetera. Hanno preso Bogdanovic e Alec Burks dopo anni che io ne facevo pubblicità su questo podcast. Prendeteli, non dimenticatevi di Burks che... ok, sono gli unici due adesso in squadra che hanno un'età anagrafica un po' più lontana, perché hanno entrambi 30 anni, però veterani che non giocano un ruolo da protagonista o da titolare per forza, che possono portare punti entrambi dalla panca in maniera continuativa e solida, benissimo. Cioè, se ci pensi, avrà una squadra, adesso rientrerà Mitchell Robinson, che ha dominato i centri più piccoli, penso a Jarrett Allen gli anni scorsi. Abbiamo in quintetto, abbiamo Brunson, Anunoby, Randall, Di Vincenzo, Mitchell Robinson, dalla panca Burks, Bogdanovic, Josh Hart e Hartenstein.
No, guarda, fatti...
9 giocatori di rotazione playoff. Ma adesso il grosso dubbio che ho, oltre a cose da varie ed eventuali, cioè una volta che inizio a guardare i playoff mi renderò conto che, ah guarda, questo è un problema e ora non riesco a immaginarlo. E poi Randall
che, per me il problema è perché ci siamo dimenticati, secondo me, col tempo. Thibodeau, i playoff non è che sia sto fenomeno, eh. C'è Thibodeau con gli aggiustamenti, questa cosa qua è diventata un po' dimenticata, però Thibodeau con gli aggiustamenti non ci sa fare molto. E, tendenzialmente Thibodeau vince le serie in cui entra dentro col suo approccio e il suo approccio funziona. Poi può funzionare, non dico di no. Però vediamo. È una squadra che ha corretto i problemi che avevano. Io ripeto, cioè, se ti ricordi qua lo dico già da un po'. Dico, guarda, non vorrei incontrare New York ad un secondo turno. No. Cioè, ti ricordi, dicevo, guarda, non è un secondo turno facile New York.
No, ma stanno diventando come feeling quello che è Miami, che non vuoi incontrarli. Anche
sì,
se
cioè, sì, Miami, sì, per altre ragioni, però sono d'accordo con te. New York sta diventando New York sta diventando un secondo turno tanto cazzuto. Cioè, ma nel senso che in un secondo turno probabilmente contro chiunque adesso, in questo istante, contro chiunque tranne Boston e forse Miami, metto avanti New York. Che insomma, siamo probabilmente arrivati al punto che ti dico quasi che New York. Adesso voglio vedere come si. Voglio vedere quando tornano tutti dagli infortuni. Perché adesso poverini sono tutti spaccati e speriamo che tornino tutti bene. Perché adesso il problema principale per New York sono gli infortuni. Però se arrivano sani, io forse sono quasi quasi arrivato al punto di dirti. Sono una squadra che alle conference finals non è così stupida da trovare. Li ho visti tanto bene io prima che si rompessero tutti. Tanto bene. È una squadra che ha risolto i problemi che avevano. Cioè, il problema grosso l'anno scorso per me era una squadra che matematicamente non stava in piedi. Cioè, tiravano troppo poco da tre. Ragazzi, hanno risolto tante robe. Questo off-season qua, tra Di Vincenzo, Anunoby, Bogdanovic, Burks, hanno risolto tante robe. Tante robe. Io non lo so. Io sa qualcosa sta squadra. Questa qua è il negato logico dei Bucks. Sta qua c'ha le vibes perfette. Sì, esatto, ha le vibes perfette questa squadra qua. Teniamoli d'occhio. Cioè, proprio a livello di contender, teniamoli d'occhio. Cioè, secondo me sono una pretenderina.
Probabilmente è la squadra in cui sento veramente più forte il bisogno di vedere loro e magari Minnesota un po'
io spero tornino in fretta sani, vorrei vederli anche qualche partita di regular season, però mi sa che sani ci vorranno ancora almeno 10 gare prima di avere tutti sani.
Vediamo. Comunque sia un panorama che si preannuncia parecchio variegato, non noioso, anzi, con un sacco di squadre che stanno arrivando ai playoff in ottica...
E non abbiamo parlato degli Heat...
Degli Heat, volendo di Sacramento, sì. Di Philadelphia, buon con Embiid, li escludo direttamente, anche se sono... Magari, non abbiamo parlato di Cleveland, che è, secondo me, dal punto di vista contender, un fuoco di paglia, però...
Sì, anche secondo me.
Cleveland è migliorata... Come pronosticavo, ti ricordi c'è tantissime inizio stagione, per ragioni completamente diverse da quello che io pronosticavo, mi ha fatto abbastanza ridere come cosa, però cioè Strus sta tirando malissimo, secondo me era un elemento chiave, poi boh, fa tante cose buone, però butta via Merrill che entra col lanciafiamme, Jarrett Allen che ha migliorato l'arsenale offensivo mentre Mobley no, cioè il miglioramento è arrivato da tutte le parti tranne quelle che mi aspettavo, bravi loro, sono terzi, sono secondi forse,
esatto, no. secondi sono secondi e saranno secondi a fine regular season, però oggettivamente secondo me sono stati questa run è stata molto pompata,
sì,
molto pompata secondo me, una run che per amor di Dio, ripeto, ne ho parlato, bravissimi loro, sono una bella squadra,
devi sempre vincere,
però insomma da lì non sono contender per me, ecco.
Cioè vedo New York molto più contender potenziale, cioè,
assolutamente sì, ecco. Assolutamente sì. Sì.
Nonostante Cleveland la Mitch è
stato assolutamente sì. Non lo so. Sarei curioso di rivedere un'altra volta la serie Cleveland New York. per capire come sì. miglioramenti di Cleveland, perché anche Cleveland è una squadra che rispetto all'anno scorso ha fatto dei miglioramenti,
è migliorata. Cioè, non quelli che ci aspettavamo per l'appunto, però
sì, però insomma dai, è migliorata, ha messo più tiratori, ha messo più, no, quindi ha capito cosa ha sbagliato, ha fatto dei passetti in quella direzione lì.
Secondo Okoro sta tirando col 39%, sì. piglia una tripla e mezza gara, conta niente, però Okoro sta facendo il doppio dei drives dell'anno scorso.
No, ma Okoro sta giocando
che è una cosa bella,
tiri meglio, tutto un cane che si morde la coda, però ai playoff Okoro ancora te lo battezzano 100%. Però sì, ti dico, sarei curioso di vedere per capire chi ha fatto i progressi più grandi. Secondo me, di nuovo, Cleveland prima o poi dovrà decidere, cioè credo che
chi è?
No, questa guarda, quest'anno qua, se non altro, ti ha fatto secondo me capire che quei due lunghi non vai, e forse quelle due guardie non vai. E vediamo se questi playoff lo confermeranno definitivamente, però la mia sensazione è che ci diranno ancora una volta che non giochi con quei due lunghi lì e non giochi con quelle due guardie lì. E forse per costruire una vera contender devi decidere di dare via due pezzi. Devi iniziare a chiederti cosa posso ottenere dando via Mobley e Garland. Faccio per dire.
Che è controintuitivo perché sono i due giovani, esatto, speranze.
Esatto, però... esatto. Faccio per dire. Mi arriva indietro, cioè per dirti, potrei mettere vicino, non lo so, devo bisognerebbe pensarci, no? Però per un Mobley mi sarebbe potuto tornare indietro un pacchetto formato da Anunobi più altra ala spendibile ai playoff, cioè un pacchetto tipo Anunobi più Dorian Finney-Smith, faccio per dirne una, non lo so, ma butto roba a caso. Mi sarebbe potuto arrivare a Anunobi, Dorian Finney-Smith è una prima, faccio per dire.
Sì, ho l'impressione che gli servano quei giocatori che adesso sono molto più diffusi.
Adesso l'ho sparata, cioè, anche quei... alta, adesso che ci però, insomma...
sì, però quei collanti, quelli che fanno gol a tutte le contender, Dorian Finney-Smith, quell'archetipo di giocatore un po' 3D, un po' alla piccola slash grande, versate, sì. lungo, sono troppo simili a una squadra degli anni 90.
Sì, gli servirebbe poi, fra l'altro, siccome gli servirebbe ancora, perché chiaramente se devi via Garland e via Mobley, a quel punto lì sugli esterni ti serve un altro creatore buono, quindi ti servirebbe un equivalente di un
Brogdon,
ti servirebbe uno buono, che, l'equivalente, di nuovo, non ci arrivi, però l'equivalente di un... Jalen Williams, cioè per capirci, ovviamente non è così banale, però voglio dire, se do dentro Garland o dentro Mobley riescono a tenere quel tipo di giocatore lì più altri pezzi di contorno, se la risposta è sì, per me devono seriamente guardare a quella possibilità lì, perché dare via Allen non ottieni le stesse cose che devi via dando via Mobley, e Mobley devi prendere una decisione fondamentalmente quest'anno, l'anno prossimo, esatto.
Prima che magari deve prendere una decisione l'anno prossimo, quando fa le prime 15 gare in cui mostra cose belle, però sì, tu sai che è un po' marcetto,
sì,
e via,
sì. Garland guarda,
tra l'altro destino beffardo, perché giustamente tra Mitchell e Garland e fra Allen e Mobley in teoria si dovrebbe privilegiare i più giovani, e invece in entrambi i casi l'altro sta giocando meglio. Allen sta giocando molto bene e Mitchell sta giocando benissimo.
Però, come diceva sempre, dice tuttora la mia madrina di battesimo, questa qua è una grande massima, forse l'abbiamo anche già citata su questo podcast: chi vive sperando muore cagando. Non so esattamente cosa voglio dire questa cosa, però mi ha fatto sempre pensare che alla fine la speranza sarà anche l'ultima a morire, però non è che... cioè, se la metti nel panino mangi un panino col pane, voglio dire. Quindi a volte avere no, sai cos'è Mitchell quest'anno Mitchell è un giocatore da All-NBA, sto pensando, probabilmente
non so, ce ne sono tanti, probabilmente
sì, devo farci due conti, ma probabilmente sì, o 13 potrebbe entrarsi, cioè voglio dire, no, cavolo,
28, 5, 6, 2 rubate a gara,
no, ma sto pensando a chi altro, perché Mitchell sta facendo una stagione incredibile, ma non penso che ce ne siano tanti di meglio, dovrei fare due conti adesso, guarda, pensiamoci proprio al volo. Celtics hanno guardie migliori? No, a guardie non avranno nessuno migliore. Cleveland, ok, c'è lui, Lillard è sotto, Brunson è sopra, Maxi è sotto, Haliburton, se continua a giocare così poco, è sotto. Hit non ha nessuno, Magic non ha nessuno, Trey Young sta facendo una nonnatona, ma non puoi metterlo sopra per ragioni di classifica, quindi solamente Brunson ad est, secondo me. E Edwards lo daranno guardia o ala, guardia o ala, guardia o ala, guardia, non lo so, perché Edwards, ah, Edwards sarebbe lì lì. Shea sopra. Sì. Booker è sopra, sì, Booker lo metto. Oddio, Booker è lì lì. Beh, Booker è lì lì. Booker
lì,
è lì,
lì. Sono lì lì.
Luca è sopra. Sì. Secondo me Fox è lì lì, un po' sotto forse.
Sì.
Kerry è lì lì. Sì. Però te ne ho detto che
sì, però quest'anno può avere il vantaggio su questi qua. Quelli che sono lì lì con lui può mangiarsi.
Sì, per classifica. Sì. Quindi sai, secondo me te ne ho detti 1 2 3, te ne ho detti che stanno sopra sicuri? 2? 2? Mm-hmm. Quindi secondo me poi però non ha il grandissimo nome, però può fare un 13 secondo me, Mitchell.
Sì.
Per dirti, Garland tipo tra mai fare sta cosa qua più la più il potenziale che vince le playoff, non lo so. Io adoro Garland, ma non lo so.
Anch'io però non lo so. Vediamo. Cose diverse. Bene, siamo arrivati alla fine della cavalcata anche per oggi. Non posso fare altro, come sempre, che ringraziare il mio co-conduttore e copilota. Grazie mille.
Grazie a te, Andre.
E come sempre, buona NBA.
Buona NBA a tutti, un abbraccio.
Forza Saigon Heat.
Ciao a tutti, sono Andrea.
Buonasera, appassionati della NBA
e podcast e anche cultura.
Buonasera Andre, buonasera a tutti.
Let's go! Let's go!
Perché tu conosci la teoria su di Slavi?
Buonasera Andre, buonasera.
Perché tu conosci la teoria su di Slavi?